Per quanto riguarda, io passerei a questo punto a un tema di cui si è parlato molto questa mattina, è un tema molto critico, quello dell'interoperabilità. Allora, il quesito che vorrei porre ai nostri panelisti è questo: se ritenete che il cloud computing possa concretamente favorire il superamento della frammentazione dei sistemi informativi della pubblica amministrazione, poi lo sviluppo dell'interoperabilità fra le varie amministrazioni? Chiederlo a Francesco Magri di Dell, a Roberto Sottino di EMC e a Quinto Fabri di Ericsson.
La risposta è un chiaro e sonante sì, assolutamente, perché il cloud non è, se non è standard, se non è interoperabile. Forse che qualcuno di noi, quando decide di accedere al sito del Corriere della Sera, per fare un esempio, si preoccupa se lo sta facendo utilizzando un computer della Dell piuttosto che un computer di altre aziende, o hanno un tipo di browser o un altro. No, è un dato. Dovunque sono, qualunque modalità, che sia seduto piuttosto che mobile, io riesco a leggere un articolo del Corriere della Sera. Ora, quindi questa domanda da un certo punto di vista non si pone neanche. Se veramente facciamo cloud knowledge, non abbiamo bisogno di porci la domanda se questa cosa potrà essere utilizzata da altri. Questo naturalmente, però, dobbiamo essere chiari, si scontra con una realtà ben diversa, che è quella dell'uso di tecnologie chiuse, tecnologie proprietarie, che ammettiamolo, l'industria stessa per molti anni ha proposto. E d'altra parte è ovvio il motivo: nel momento in cui un cliente, un ente pubblico utilizza una tecnologia proprietaria, è costretto a tornare lì senza poter decidere liberamente di farlo. E questo è il nemico principale, se vogliamo, di questo approccio cloud di cui stiamo parlando oggi. Secondo me dobbiamo dichiarare guerra a qualunque tecnologia proprietaria. Per quanto sia bellissima, e ci sono tantissime bellissime tecnologie proprietarie, sono il contrario dell'approccio cloud. La seconda cosa che secondo me dobbiamo assolutamente tenere presente è che il superamento di questa idea del possesso che il professor Pistella citava prima è veramente fondamentale. E qui faccio una proposta, diciamo così, provocativa. Pensiamo all'anagrafe comunale. In questo momento ci sono 8.000 comuni in Italia, o quelli che sono, e ciascuno di questi fa una scelta di un sistema di anagrafe diverso. Ma perché il Ministero dell'Interno non decide di fare il database centrale dell'anagrafe e di dare il software in modalità cloud a tutti i comuni italiani? Pensate che vantaggio avremmo come cittadini, per cui in qualunque momento noi potremmo andare nel comune, dare i nostri dati, spostiamo la residenza, non importa, perché quel dato non risiede presso il comune dove io vivo, risiede presso il database centrale del Ministero dell'Interno. Ora, perché parlo di una proposta provocatoria? Perché è chiaro che questa cosa impone dei cambiamenti organizzativi, legislativi, che sono veramente significativi. Ma se vogliamo buttare il cuore oltre l'ostacolo e, come diceva Michele Vianello, evitare di imbrigliare l'innovazione con le norme, ma parliamone, proviamoci. Se non facciamo questo, è chiaro che tutte queste potenzialità del cloud computing noi non le vedremo. Una volta che viene fatto questo, il problema dell'interoperabilità o del riuso, come si chiamava prima, sparirebbe completamente dalla circolazione.
Molto bello. Dicevo questa mattina che gli spiriti animali del capitalismo hanno lavorato nel corso della seconda metà del secolo scorso, continuando a tentare, tutte le volte che si aprivano i sistemi, a disseminare i sistemi aperti di trappole per riuscire a richiudere dei recinti all'interno del quale fare i soldi. Allora, non vorrei che sotto questo spirito ecumenico, non per fare l'avvocato del diavolo, ci fosse però l'idea di qualcuno, si parlava prima Turato, del fatto di rischi di addirittura accentuazione del sistema oligopolistico, no? in quegli elementi di concentrazione che ci sono. Da questo punto di vista vorrei, così, appunto da avvocato del diavolo, rilanciare questa cosa a Sortino e a Quinto Fabri. Ah, e naturalmente invitando poi in conclusione a un breve wrap-up Michele Vianello e il dottor Pistella, perché immagino avranno molti commenti da fare.
Innanzitutto Mi piace la provocazione, ti ringrazio di questa cosa. La prima cosa è sicuramente che non si affronta il cloud, come diceva giustamente il professor Vianello, se non si cambia il modo in cui si pensa di andare al cloud. Per le amministrazioni piccole distribuite, senza pensare a grossi progetti, condivido e sponsorizzo l'idea del collega di Dell di fare queste grandi iniziative, però ma perché un comune, e ne abbiamo visti molti in questi giorni, non si associa al comune vicino per proteggersi in maniera incrociata i dati? Oggi esistono tecnologie nostre, ma anche di altre aziende, quindi supero il tuo concetto di trappole del vendor, quindi io ce le ho, ma anche altri ce le hanno, per poter proteggere il punto A con il punto B, anche su piattaforme differenti. Noi ad esempio abbiamo messo la possibilità di collegare alcuni sistemi direttamente alla search engine di Google, in maniera tale che possa usare altre cose disponibili. La vera sfida per noi vendors è non stare chiusi. Questa è la vera sfida. Perché? Non perché il capitalismo non ci spinge, ma perché il mercato ci porta in questa direzione. Parlando di esempi, anche di risparmio, meno soldi alla ricerca, benissimo, abbiamo lavorato insieme a un'università inglese che non ci stava nel budget, dare servizi ai studenti, libri, tutte quelle belle cose di cui parliamo. Hanno affrontato uno dei temi, ovviamente è nerano. Noi siamo specialisti di sicurezza, storage, alcuni elementi, abbiamo lavorato insieme e abbiamo trovato che avevano 3 petabyte, un'università inglese, distribuiti su N Campus, centralizzati, hanno risparmiato il 40% del budget di storage, che vuol dire fondi per altre cose, controllano gli aspetti normativi, distribuzione test universitari, sanno che studente, cosa scarica lo studente, rispetto della privacy, io mi registro al sistema, sono lo studente, accedo ai miei libri, accedo alle mie informazioni e ti posso caricare, non caricare, hanno messo un sistema premiante anche, tu scarichi i testi, ottieni un bel voto, hai una riduzione sul costo di questi testi, quindi non impatto economicamente, premio l'eccellenza e cose che gli enti privati possono fare. Cosa manca? Io uso il termine coraggio, il coraggio di chi è stato delegato a gestire una piccola nicchia della pubblica amministrazione di fare le cose. Siamo disponibili, siamo dei brutti capitalisti, vorremmo cercare un utile per pagare gli stipendi a fine mese, è vero, se la mia azienda non ha utili non mi paga lo stipendio, quindi cercherò di portare utili, però siamo aperti a lavorare in questo modo. Ti rilancio la provocazione in questo senso, proprio perché è esattamente questo che stiamo affrontando. Io affronto, lavoro anche nei paesi dell'est, trovo più coraggio su questo tema dall'altra parte che di qua, come ti ho accennato, quindi non parlo solo di americani.
Perché hanno gli spiriti animali che funzionano meglio.
Molto meglio, sanno che c'è una sfida da portare avanti. In Francia fecero, vi ricordate le famose campagne elettorali sull'idraulico polacco? Io a mio figlio che sta studiando l'università in ingegneria gli dico: la tua sfida è l'ingegnere che si sta diplomando in Polonia, quindi affrontali in modo diverso, ma noi come stato, come sistema paese dobbiamo affrontarli in questo modo. Noi possiamo starci ad aiutare questo, però chiediamo un po' di coraggio nel portare avanti le cose, quindi parliamo anche di piccoli comuni che si associano, superiamo il campanilismo. E sto ampiamente nei tuoi 5 minuti.
Okay. Grazie Roberto, ma sei molto efficace comunque. Quinto Fabri.
Sì, in realtà per chi ci conosce sa benissimo che circa 25 anni fa abbiamo iniziato a lavorare ad un open standard che si chiamava GSM, ha portato 5 miliardi di utenti sparsi per il mondo, insomma, quindi noi dell'open standard o delle piattaforme aperte facciamo una bandiera, insomma, in realtà non abbiamo penso una soluzione a portafoglio che non sia interoperante. Però vorrei un po', come dire, riallacciarmi anche al discorso del che cosa fare, no? Anche come operare in ambito business, quindi come creare soluzioni che possono essere aperte anche a partnership. Qui sono seduto in mezzo a due partner, insieme stiamo facendo il centro di disaster recovery per la regione Lombardia. E quindi noi, come dire, portiamo avanti una strategia che è molto, molto incentrata sulle partnership, sulla collaborazione aperta, anche con volontà di investire, insomma, quando è il caso, soldi nostri per realizzare smart city, per realizzare infrastrutture che possono portare benefici alla collettività, perché comunque, come dire, è inutile stare a ragionare se la mia fetta della torta è più grande di quella del mio vicino o più piccola, se poi la torta in realtà è troppo piccola, forse conviene far crescere, far lievitare un po' questa torta. Grazie. Quindi investire è sempre, come dire, un buon viatico per avere un ritorno su investimento. E quindi, come dire, noi la nostra visione del futuro in relazione al cloud è estremamente semplice, insomma, noi pensiamo vediamo il nostro futuro, quello che sarà la Network Society, che vede in realtà svilupparsi su tre elementi fondamentali, che sono i device, le reti e le applicazioni via cloud. Quindi questa è la nostra visione a lungo termine, e su questo, come dire, siamo pienamente disponibili a lavorare, a collaborare, a rendere questa visione, farla diventare una realtà.
A questo punto vorrei sfidarvi un po' sul pratico, cioè diamo in termini di roadmap per l'introduzione del cloud, cioè in pratica che tipo di approccio suggerireste a un ente pubblico che sia interessato a entrare nel mondo cloud col minimo di rischi e con la prospettiva di un risultato misurabile e ragionevolmente rapido? Luca Giuratabocchetta di Google.
Grazie. Sì, cercherò di stare in 3 minuti, anche se...
5.
Vabbè, 5? Eh? No. Grazie.
È giusto.
È sicuramente una delle domande che meriterebbe una risposta più lunga. Come detto dal professor Pistella prima, sicuramente la roadmap è un esercizio che ogni azienda privata oggi sta già facendo, e diverse amministrazioni pubbliche anche, di mappatura sostanzialmente di processi o applicazioni o cose che girano intorno alla tecnologia o al rapporto col cittadino o al modo di lavorare interno alla azienda pubblica, perché alla fine trattasi di aziende, che sia un comune o una ASL. Sono decenni oramai che molte delle differenze fra come si lavora nella pubblica amministrazione e nel privato sono cadute dal punto di vista del lavoro di tutti i giorni. Questa mappatura, secondo noi, deve portare a capire quali di questi strumenti, quali di questi processi ha senso tenere in house, mantenere a casa propria, eventualmente dotandoli di infrastrutture più solide, eventualmente dotandoli di disaster recovery come vuole il nuovo CAD e così via, e quanto di questo possa essere gestito all'esterno tramite cloud pubbliche o tramite evoluzioni di contratti di outsourcing o di hosting, tutte cose che conosciamo bene. Qual è la differenza oggi, secondo noi? La differenza è che esistono delle tecnologie che riescono a fare cose che le tecnologie tradizionali non possono fare. Non dico che lo fanno perché costano meno, dico perché non lo possono fisicamente fare. Qualunque amministrazione pubblica o qualunque azienda oggi pensi di potersi dotare di uno strumento, non lo so, per governare il processo, prendiamo una ASL, del Centro Unico di Prenotazione Regionale, deve fare un'analisi, una software selection, l'analisi dei processi, gare molto grandi, molto pesanti, molto complesse, quando all'interno di questo stesso processo ci sono dei pezzi dove sfruttare tecnologie diverse, non tradizionali e molto più potenti, potrebbe dare dei vantaggi immediati e misurabili. Poi nel secondo giro magari facciamo anche qualche esempio per rendere un po' concreta questa discussione, anche perché a fine pomeriggio se no può essere anche un momento faticoso. L'altra cosa importante, secondo me, è capire come si lavora in un ufficio di un'amministrazione pubblica. Perché non è, ripeto e ribadisco, non è assolutamente vero che sia diverso da un'amministrazione privata. Io sono un cliente dell'amministrazione pubblica, come cliente dell'amministrazione pubblica pretendo quello che pretendo da un'azienda, dalla mia banca. Non pretendo nulla di diverso dal punto di vista di livello servizio, e so che dentro l'amministrazione pubblica lavorano persone come lavorano dietro lo sportello della mia banca. Che cosa sta succedendo? Che le stesse persone oggi usano cose diverse quando sono fuori dall'amministrazione pubblica. Quindi appena usciti, quando sono a casa la sera o su questi robini qua di qualunque marca e sistema operativo siano, fanno in 5 secondi quello che a volte impiegano una settimana a fare in ufficio. Perché? Perché non hanno gli strumenti. Quindi non è più accettabile in alcuni pezzi del processo lavorativo delle persone che per avere un'informazione, che per scatenare un processo, che per sapere se un mio collega c'è, se è lui che deve fare quella pratica o se c'è qualcun altro perché lui è in ferie, io ci debba mettere una settimana. Oggi alcuni degli strumenti che vanno nella parte collaborativa di quello che è cloud, quindi un pezzo di quella che è l'offerta cloud, permettono di cambiare il modo di lavorare sfruttando cose che non vengono neanche dall'industria privata, ma dalla vita di tutti i giorni di tutti noi. Non mi spingo neanche in digressioni sul social perché sarebbe banale, ma dico semplicemente che se io oggi voglio organizzare una cena con i miei amici, ci metto dai 5 ai 6 minuti con N strumenti tecnologici dovunque io sia, perché devo metterci una settimana a organizzare una riunione con 5 colleghi in ufficio? Sono gli stessi strumenti. È il modo di lavorare dentro l'amministrazione pubblica che può cambiare, come sta cambiando nella vita di tutti i giorni e nelle amministrazioni private.
Perfetto. Marcello Dagnano, capì.
Sì, buon pomeriggio a tutti. Immaginai una roadmap comune per tutte le pubbliche amministrazioni è abbastanza difficile, perché le situazioni che ci troviamo di fronte sono molto, molto diverse. Tra l'altro anche lo stato in cui si trovano le varie pubbliche amministrazioni è molto diverso. Ci sono situazioni in cui, come è stato già ribadito, alcune amministrazioni hanno già intrapreso un percorso che va nella direzione del cloud, altri si trovano ad affrontare invece situazioni molto diverse e molto più statiche da questo punto di vista. Crediamo che un percorso da questo punto di vista possa essere disegnato e il passaggio attraverso un cloud privato possa rappresentare una prima tappa. Una prima tappa perché ci sono delle implicazioni nel muoversi in una direzione di questo tipo che sono tante e hanno una loro complessità che può essere affrontata e gestita. Però tutto questo riteniamo che imponga una rivoluzione / trasformazione culturale all'interno delle pubbliche amministrazioni. Ne faceva riferimento anche il dottor Pistella, per cui voglio dire, le pubbliche amministrazioni devono maturare un certo tipo di esperienza che gli permetta poi di affrontare situazioni e modelli molto più complessi, come possono essere quelle del cloud ibrido, del cloud pubblico, dove le problematiche relative alla sicurezza del dato piuttosto che all'interoperabilità di cui si parlava prima sicuramente hanno una crescita molto elevata, vuol dire una crescita di tipo esponenziale. Dietro tutto questo non c'è una complessità tecnologica, le tecnologie ci sono, ognuno di noi ha delle tecnologie a disposizione per affrontare questo tipo di situazioni. Il problema è come creare la cultura per affrontare in modo appropriato questo tipo di problematiche. Le problematiche possono essere di vario tipo, problematiche infrastrutturali. Noi ci troviamo ad affrontare situazioni diverse, per esempio in cui la virtualizzazione, tanto declamata, poi nella realtà ha riguardato solo la parte server. Poi andiamo a parlare con i nostri clienti, con voi e ci accorgiamo che nessuno ha affrontato problematiche di virtualizzazione dello storage, del network, del client addirittura. Quindi ci troviamo di fronte a situazioni molto diverse. Problematiche di management. Quante amministrazioni oggi sono in grado di controllare effettivamente qual è la situazione, il livello di utilizzo delle risorse che hanno a disposizione e quello che riescono a derogare verso i loro clienti? Quante amministrazioni sanno effettivamente qual è il backup applicativo che oggi hanno a disposizione e quanto questo è pronto ad essere erogato in una modalità diversa, as a service, come si dice oggi, no? Quindi ci sono una serie di problematiche che sono molto variegate e che si trovano in una situazione molto diversa a seconda della pubblica amministrazione di cui parliamo. Credo che, vuol dire, superare, quindi maturare questo tipo di cultura, se vogliamo, sia uno step fondamentale poi per evolvere verso modelli molto più complessi, in cui abbiamo l'integrazione tra cloud, in cui abbiamo superato le problematiche di interoperabilità, abbiamo evitato alcuni errori che possono essere i lock-in, per esempio, di cui tanto si parla. Per far questo però riteniamo che ci sia un problema da risolvere anche, che le pubbliche amministrazioni devono affrontare, cioè devono approcciare anche il rapporto con i vendor in modo diverso da quanto fatto in passato, o quanto fatto fino ad oggi, nel senso che oggi ci scontriamo con tutti noi che siamo dei fornitori con problematiche legate alle gare, dove il parametro di valutazione molte volte è il prezzo, voglio dire, no? E non il servizio che deve essere fornito dalla soluzione che viene proposta. Questo, voglio dire, richiede anche un salto culturale da parte delle pubbliche amministrazioni, come richiede anche un salto culturale il fatto di valutare le soluzioni che vengono proposte secondo degli indicatori di performance che siano diversi rispetto a quelli che vengono usati fino ad oggi. la disponibilità del servizio piuttosto che il tempo di espletamento di un processo amministrativo, cose di questo tipo. Molte volte, voglio dire, oggi le amministrazioni non misurano tutto questo o non hanno gli strumenti per misurare tutto questo. Credo che lo sforzo che noi vendor, noi fornitori, stiamo cercando di fare da questo punto di vista è rendere le tecnologie che abbiamo sviluppato e che abbiamo implementato in alcuni contesti molto più fruibili e molto più accessibili anche ai vari clienti, che siano pubbliche amministrazioni o siano istituzioni private, in maniera tale che questa trasformazione, che è necessaria, sia molto più semplice di quanto non sia avvenuto in passato.
Hai ragione. Però c'è da considerare un'altra cosa, cioè, questo richiamo, come dire, ad una sensibilità più matura da parte della pubblica amministrazione nelle acquisizioni ha senso. Però da parte voi siete di fronte all'enorme sfida, voi. Nel senso che, scusate, è chiaro che negli anni prossimi si spenderà di meno, non di più, si spenderà molto di meno. Quindi da questo punto di vista, con investimenti in conto capitale che diventano invece investimenti in costi operativi che devono essere sempre più efficienti, e questo significa che voi dovete diventare dall'altra parte spaventosamente più efficienti, no? Modificando molto, molto profondamente i vostri modelli di business. Ecco, questa è una sfida che coinvolge entrambe le parti, no? La domanda come l'industria. Questo siamo tutti coscienti. Francesco Maghi.
Sì, parlo a nome di probabilmente una delle aziende più efficienti del mondo da questo punto di vista, e devo dire che ci stiamo anche noi spaccando la testa contro il muro per cercare di capire come essere ancora più efficienti da questo punto di vista. Allora, io voglio essere molto concreto. Se non sarò concreto, vi autorizzo ad alzare il braccio per dire: secondo me non sei abbastanza concreto, stai raccontando favole. Allora, secondo me il percorso che la pubblica amministrazione deve fare per portarsi verso il cloud computing si compone di questi passi. Il primo passo è porsi la domanda che il professor Pistella ci poneva prima, quindi make, buy or make together, quindi che cosa compro che è già fatto e già pronto. E in questo caso ci sono alcune tecnologie che sono, come dire, facilmente trasferibili, perché non aggiungono un gran valore all'attività della pubblica amministrazione. Di nuovo il professor Pistella parlava della contabilità paghe, il settore privato, insomma la contabilità paghe lo fanno ormai, credo, internamente ben poche aziende. Per quanto riguarda il settore pubblico, io credo che per esempio ci sono dei servizi quali i servizi di sicurezza di tutta la parte di ICT, del network, della rete, prevenzione da virus e quant'altro, che può essere fatto in maniera ottimizzata già esternamente. E per essere veramente concreto, cito l'esempio di SecureWorks, che è una recente acquisizione che noi abbiamo fatto, che è appena stato nominato provider di sicurezza dell'anno. È una modalità completamente cloud, non c'è nulla che uno si deve mettere in casa, non si deve comprare un appliance, un software, niente, è tutto su cloud. Un'altra possibilità è quella dello storage dei dati, ovviamente. Naturalmente ci sono alcuni dati particolarmente sensibili che probabilmente è bene tenere in house, ma ce ne sono altri che magari potrebbero essere dati in outsourcing. Anche qui un caso molto concreto, voglio citare un'altra nostra recente acquisizione che si chiama Insight One. È una società che di mestiere immagazzina i dati di immagini e indagini radiologiche o di tomografie assiali fatti presso ospedali di tutti i generi. Come sapete, questi dati sono enormi, stanno esplodendo perché i nuovi macchinari sono sempre più precisi. Peccato che però se un ospedale passa gran parte del suo tempo e dedica gran parte delle sue energie a capire come gestire questi dati, potrebbe perdere di vista il focus importante, che è quello di curare i pazienti. Quindi meglio magari darlo da fare a chi è capace di farlo professionalmente. Poi ci sono naturalmente altri servizi come quelli di mail e similari, che ovviamente vari provider possono dare. E va bene, questo è il primo passo. Il secondo passo è, quindi, una volta che ho deciso che posso dare qualcosa fuori, il resto lo faccio internamente, o modalità di cloud privato, come qualcuno lo chiama. Qui ci sono due possibilità: o faccio il cosiddetto Big Bang, cioè parto da una situazione che magari storicamente è molto arretrata, per cui decido di fare il salto nel cloud, un po' come in alcuni paesi africani, per esempio, si è deciso di saltare completamente il passo delle telecomunicazioni fisse e passare direttamente alle telecomunicazioni mobili. E qui, anche qui, voglio essere concreto e cito il caso il parco che Michele presiede, è una situazione ICT preesistente relativamente, diciamo nulla, posso dire nulla, ereditata, sì, no, certo, non tua. Michele è appena arrivato, ha deciso di buttarsi nel cloud subito. Quindi ha deciso, io voglio dare un valore aggiunto alle aziende che verranno qua, non gli ho soltanto gli spazi immobiliari, che questo lo trovano dappertutto, perché dovrebbero venire al Vega a fare la loro nuova azienda, perché gli do dei servizi informatici in modalità cloud. E quindi attraverso varie iniziative alle quali noi abbiamo collaborato, sta mettendo in piedi questo data center, questa iniziativa di cloud, di cui appunto ci sarà inaugurazione più avanti nel corso dell'anno, che è proprio un salto nel nuovo mondo. Naturalmente però, e questa è la seconda possibilità, ci sono realtà, soprattutto del settore pubblico, che hanno invece una forte eredità infrastrutturale, di processo, organizzativa, che è legata alle tecnologie standard. E in questo caso quello che noi suggeriamo è un passaggio verso il cloud di tipo progressivo. Cosa vuol dire? Beh, innanzitutto l'adozione spinta di tecnologie di virtualizzazione, ci sono già, non sono così complicate, però devono essere estese non soltanto alla parte server, ma a storage, networking, e devono garantire la possibilità, ripeto, di non chiudersi in una specifica tecnologia proprietaria, perché altrimenti il percorso verso il cloud è già finito, si chiude lì. Inoltre devono poter essere aperte, questo vale soprattutto per la pubblica amministrazione, a fornitori di tecnologie diverse, perché altrimenti la modalità di gara non sparirà, immagino, nella pubblica amministrazione. Quindi la pubblica amministrazione deve tenere in conto che a una certa gara vincerà un fornitore, all'altra gara ne vincerà un altro, e quindi questo è assolutamente fondamentale. Nel fare questo passaggio è importante utilizzare anche servizi sempre di tipo cloud, che permettono di utilizzare i dati vecchi, diciamo chiusi in determinate applicazioni, per poterli trasportare verso il cloud. E qui cito, sempre per essere concreto, il terzo caso di un'acquisizione che abbiamo fatto recentemente, che si chiama Boomi, B-O-O-M-I, che è una società che fa questo di mestiere: prendere dati di qualunque tipo di applicazione e li porta nel cloud e li filtra, diciamo, in una modalità che permette l'utilizzo cloud verso qualunque altro tipo di applicazione. Non è un passaggio nel cloud a pie pari, ma è un percorso verso il cloud, verso un'adozione del cloud, che permette a chiunque di farlo senza grossi investimenti. I benefici naturalmente saranno, come dire, non saranno immediati, come nell'adozione immediata del cloud, però sono assolutamente tali che possono permettere quei risparmi, che evitano quindi ulteriori investimenti che al momento, ahimè, soprattutto in Italia, non ci sono. Io non ho visto nessuna mano alzata, quindi credo di essere stato sufficientemente concreto. Cosa ne dici, Roberto?
Non è tanto dalle mani alzate quanto da chi si alza e se ne va.
Ah, okay.
Come misuratore,
non c'era nessuno che se n'è andato.
Attenzione, ragazzi, credo che sia più efficace. General Long, secondo il calcolo del tempo ponderato ne rimane un minuto e mezzo. Non sarò così fiscale, ma comunque sia conscio del tempo.
Sì, in questo, in parte, ciò che è il nostro punto di vista su questo tema è stato già un po' ripreso in diversi momenti. Siamo perfettamente d'accordo sulla necessità di fare una sorta di censimento dei servizi e applicazioni che vengono, e dei servizi soprattutto, vengono erogati ai clienti, in quali modalità devono essere in qualche modo erogate in futuro dal punto di vista tecnologico. Per quanto riguarda invece i destinatari, se vogliamo, delle tecnologie, dal nostro punto di vista, vediamo, è più facile probabilmente ipotizzare due percorsi, uno per la pubblica amministrazione centrale e uno per la pubblica amministrazione più locale. Mi spiego meglio, la differenza non sta nelle tecnologie in sé che vengono utilizzate, ma nelle modalità organizzative e nel modello, diciamo, di adozione. Dove nella pubblica amministrazione centrale è molto più facile prevedere una sorta di consolidamento con tempi magari un po' più lunghi e un approccio più ibrido private. Mentre faccio degli esempi, parlavamo prima di dati, consolidare il dato. Altro esempio, lavorare molto di più sul discorso della virtualizzazione del client, che è uno dei punti di recupero di efficienza ancora abbastanza inespresso. Mentre sulla pubblica amministrazione locale vedo molto di più l'adozione di servizi e di applicazioni utili alla singola pubblica amministrazione locale, quindi al singolo ente, che possono essere, questo motivo di diciamo discussione, comunque di interazione forte tra centrale e locale, potrebbero essere addirittura forniti come piattaforma dalla pubblica amministrazione centrale, che si troverà a un certo punto ad avere probabilmente la capacità in eccesso. Questo potrebbe aiutare la velocizzazione nel consolidamento dei famosi 27.000 data center che in qualche modo si comprimono e entrano in qualche modo a far parte di servizi erogati in modalità cloud.
Grazie. E ultime, tre ultimi temi, brevemente. Roberto Sottino vorrei chiedere di condividere con noi le sue idee rispetto alla protezione dei dati, la sicurezza e la privacy. Che misura si tratta di nuovi problemi, che misura di problemi abbiamo già affrontato in passato e qual è la situazione attuale?
Io provo ad espandere non solo ai dati, non ho curato la parola storage, dovresti darmene merito Roberto. Allora, il discorso è che sicuramente i temi non sono nuovi, i nostri data center nel tempo siamo stati capaci di renderli sicuri per il business che facciamo. Quello che dobbiamo fare parlando di cloud, la prima domanda da porsi è come li gestiremo questi ambienti cloud, quindi l'aspetto gestionale. Anni fa quando MC acquisì un'azienda che si chiamava Smarts, che aveva uno strumento per gestire le reti satellitari, tutti ci dissero perché? Perché in realtà stavamo traguardando quando il data center sarà geo, sarà distribuito sul territorio, quindi portare quelle tecnologie che gestiscono questa rete satellitare nel data center oggi ci dà la possibilità di avere uno strumento in grado di vedere dall'area applicativa all'area informazione transitando per il network tutto quello che c'è all'interno del mio micro macro cloud. Il cloud in fondo sarà un data center a cui accederemo in maniera facile, quindi a me piace molto dire facile fruizione, come meglio definizione del cloud, quindi aggiungo una definizione a quella del professor Pistella, no? Non solo cloud come conoscenza ma facile fruizione, vogliamo facilità. Allora, quello che si può fare in questo termine è uno strumento, un cruscotto. Oggi si può realizzare un cruscotto, noi abbiamo la nostra esperienza, abbiamo speso in acquisizione negli ultimi 7 anni circa 9 miliardi di dollari, tra le varie cose acquisimmo, parlando di sicurezza, RSA. Perché? Perché affrontare il tema della sicurezza in maniera disgiunta dei componenti che fanno un sistema informativo crea un grosso problema, sia sempre la rincorsa a mettere il patchwork, quindi vado sempre a chiudere le falle di questa barca. Ovviamente non si ha mai la pretesa di avere la barca senza la minima infiltrazione, l'importante è tracciare se c'è una falla per chiuderla appena si riesce, più velocemente possibile. Quindi lavoriamo da anni per integrare queste cose, identificare chi si collega al sistema locale e posso ovviamente portare questo in una visione cloud, poter usare encryption, sicurezza, protezione. Quando acquisimmo Documentum per l'area della digitalizzazione dei dati, inserimmo anche altre acquisizioni per proteggere i documenti, quindi non far girare documenti non protetti, utilizzare sistemi di protezione. Per il tema successivo, che è quello della protezione dei dati, ovviamente si va a un tema del disaster recovery e qui abbiamo fatto un passo ulteriore. Storicamente abbiamo, come ogni fornitore di vendor, soluzioni di disaster recovery, anche multivendor, multipiattaforma. Quello che abbiamo fatto collaborando con Cisco e con VMware, tra l'altro quando noi acquisimmo VMware, altre acquisizioni ti dissero perché ve la siete comprati, oggi tutti dicono fu una bella mossa, è un'azienda indipendente, e abbiamo integrato pesantemente con l'ambiente della virtualizzazione, l'ambiente dei server fatti insieme a Cisco e l'ambiente storage e network, un sistema capace di avere, si definisce VBlock, capace di autobilanciarsi, autoproteggersi se distribuito nel territorio. Quindi, tornando al discorso delle acquisizioni, avere bandi di gara aperti alla concorrenza, perché è semplice salutare per tutti, ma che mettono un elemento importante: ciò che acquisisco non sarà un fattore di blocco fra 18 mesi. Sappiamo che c'è un ciclo tra acquisto e fruizione per la pubblica amministrazione di almeno 18 mesi. Incominciare a inserire questo pensiero nelle forme giuridicamente corrette, che ciò che acquisto non mi vincoli a un venditore, non mi vincoli alla tecnologia, ma mi dia possibilità di farlo evolvere, quindi un impegno anche da parte di noi vendors di aprire eventuali porte che vengano chiuse in futuro dall'evoluzione, quindi accetto il termine di sfida in questo senso. E il discorso fondamentale è portare questi tre elementi insieme, quindi sicurezza come capacità di gestione, controllare e monitorizzare. Quindi applicare le regole di sicurezza che abbiamo sviluppato in 30 anni, il sistema informativo, che non cambiano sostanzialmente. E il terzo, integrare in maniera nativa i vari layer, partendo dall'ambiente di virtualizzazione. VMware ha rilasciato le VAI, che sono il modo di dialogare e interagire per loro. Noi abbiamo speso parecchio nell'integrarci con questa nostra divisione, in maniera tale che dal mio pannello di controllo vedo l'area di sicurezza, vedo l'area storage, quindi mantengo e familiarizzo con lo stesso pannello. Lo stesso può essere fatto per la sicurezza. Io muovo un'applicazione da una parte all'altra, sposto l'accesso al netto, sposto l'accesso ai dati, quindi mantengo gli elementi di sicurezza. Quindi, tornando alla sintesi della tua domanda, sì, si può fare, nel senso, usando il buon senso che abbiamo sviluppato, basta soltanto pensare, non è solo un palazzo, e abbiamo sviluppato tecnologie e metodologie. Lo possiamo fare, lo facciamo costantemente e congiuntamente ai nostri partner, come era stato detto prima, e lo facciamo soprattutto insieme a voi quando ci date la fiducia di lavorare insieme.
Grazie Roberto, questa cosa che tu hai detto dei 18 mesi, io la metto insieme a quello che diceva prima il dottor Pistella, quando si riferiva invece agli ostacoli di tipo psicologico. E allora vi pongo questo quesito: scusate, ma non siamo troppo delicati con la pubblica amministrazione? Delicati, no? Cioè, sto dicendo, io ho grande rispetto per le esistenze difensive di tipo organizzativo di tutte le organizzazioni che sono all'interno del privato come del pubblico, ma quasi l'impressione è che le resistenze organizzative siano minori all'interno della pubblica amministrazione che anche all'interno del privato certe volte. Cioè, ho l'impressione che tutto sommato, se Vivek Kundra dice, chiama tutti quanti i suoi rapporti e dice guardate che dove impora, fate così, lo fate subito, e ho l'impressione che tutto sommato un giusto modo di tenere conto delle resistenze psicologiche che ci sono dovrebbero però essere controbilanciato anche da un certo decisionismo nello spingere, lo so che poi c'è il rischio di rompere, quindi vi pongo il problema del bilanciamento tra questi aspetti, no? Perché comunque bisogna innescare i processi di innovazione, sono progetti che, processi che a un certo punto sono, diventano anche disruptive. E quindi a questo punto di vista, com'è che funziona questa cosa? Mi piacerebbe, no, che ci ragionassimo un attimo, perché è come si aziona il cambiamento, questo termine qui. E allora questo introduce un altro tema che volevo porre a Marcello, che è il tema della governance.
Ma da questo punto di vista credo che sia emerso in modo lampante che c'è bisogno di una governance, perché la governance oggi, diciamo, è molto distribuita. Io ho seguito un po' dei convegni della qui al Forum PA e c'è una domanda crescente di avere una governance unica, una governance che sia in grado di indicare delle linee guida, dei modelli di riferimento che siano poi applicabili nei vari contesti. Io credo che però si possa fare qualcosa già a livello di singole amministrazioni, quello di dotarsi di una propria governance della gestione di questa trasformazione, di questa rivoluzione. Quindi avere all'interno questo tipo di capacità, quindi avere la capacità di valutare che cosa fare, qual è il modello da implementare, che cosa conviene fare in termini di quali servizi mettere in cloud, quali non mettere in cloud, con quale modalità, con quali tempi, con quali tipo di trasformazioni da fare all'interno, anche in termini di processi, perché c'è una trasformazione anche di processi da gestire sicuramente, sia qualcosa che le pubbliche amministrazioni debbano fare necessariamente. Anche perché non è tutto quello che luccica sicuramente, no? Voglio dire, cioè, questo lo diciamo tutti. È fondamentale poi, credo, condividere le esperienze, perché c'è un patrimonio di esperienze realizzate all'interno della pubblica amministrazione centrale piuttosto che di quella locale e anche in ambito privato che potrebbero essere messe a fattor comune, voglio dire, per dimostrare la fattibilità di certe cose, due, per non ripercorrere degli errori magari commessi da qualcuno, due, per dimostrare, voglio dire, qual è il ritorno dell'investimento, scusate se uso un termine che appartiene al mondo del privato. Nel mondo del privato siamo abituati a valutare qualunque cosa in termini di ritorno dell'investimento. Ecco, questo tipo di valutazione andrebbe in qualche modo trasferita anche in ambito della pubblica amministrazione. Per cui, voglio dire, da questo punto di vista, quello che riusciamo ad avere è qualcosa che sia di facilmente riportabile in contesti pubblici. Anche perché arriva una sollecitazione da noi privati cittadini, mi spoglio dalle vesti del fornitore, per cui voglio dire, vorremmo avere anche un rapporto diverso con la pubblica amministrazione, e noi che siamo tecnici sappiamo che questo è possibile tecnicamente, ma lo sanno tutti, perché chi ha un qualunque smartphone piuttosto che un browser immagina delle cose molto diverse da quelle che oggi sono disponibili. Tra l'altro c'è anche un problema culturale dal punto di vista dell'utenza, perché c'è sicuramente una categoria di cittadini che oggi avrebbe questo desiderio, ma c'è anche una categoria di cittadini che al browser piuttosto che allo smartphone non si avvicina, quindi bisogna capire qual è il punto di mediazione tra queste realtà diverse. Però questa governance e queste esperienze permettono anche di aggregare realtà diverse, pubbliche e private, e costruire delle catene di valore che oggi non esistono o sono poco implementate. Questa è la realtà. Quindi ritengo indispensabile che tutto questo processo di trasformazione, quindi che ha delle commissioni non solo all'interno delle varie pubbliche amministrazioni ma anche con il mondo privato, sia in qualche modo governato.
E questo ci introduce all'ultimo tema, che è quello dell'open government, e che vorrei rivolgere a Luca Giorgetta Bocchetta. Quindi cloud computing e partecipazione, no? Accesso ai dati, in prospettiva forme di open government, in misura si può consentire un ripensamento dei servizi della pubblica amministrazione e del suo front-end. Luca.
Grazie, sì, io non entro in una discussione filosofica e quindi vi racconto qualche caso reale italiano di utilizzo di strumenti Google Enterprise nella pubblica amministrazione. In particolare due, la parte collaborativa e la parte di gestione delle informazioni territoriali, chiamiamola geografica o mappe o cartografica, chiamiamola quello che vogliamo. Vi faccio qualche esempio di cose che esistono, ma non da un mese, anche da due o tre anni, e che probabilmente si sanno piuttosto poco, anche per colpa nostra, devo dire la verità. Per esempio il fatto che una ASL in Friuli Venezia Giulia, che ha messo tutta la sua forza lavoro e anche tutti i medici di base, i pediatri di base, su tecnologie collaborative in cloud Google, utilizza questo canale di comunicazione per far sì che i medici di base abbiano in tempo reale e facilmente e sempre disponibili tutte le informazioni e i protocolli che servono per curarci quando andiamo lì. Esempio banale, è arrivata l'influenza suina, sì, non mi voglio sbagliare, invece di mandare 80 fax, convocarli e quant'altro, hanno reso disponibile una serie di strumenti elettronici immediatamente a tutti i medici sul territorio, in maniera che queste persone non rimbalzassero chiunque arrivava starnutendo, infognando l'ospedale piuttosto che il pronto soccorso, e creando una rete, un network fra persone che erano a disposizione dei cittadini. È una cosa facilissima, si può fare in tutte le ASL. Domani si è già fatta in Italia. Un'altra cosa interessante che abbiamo fatto, questa è carina, la provincia di Milano. La provincia di Milano ha preso insieme con la protezione civile, ha usato le mappe che sono in cloud e ha messo sopra tutte le informazioni relative a tutti diciamo le aree a rischio idrogeologico, ha dato i percorsi per i cittadini e per i volontari e per le varie forze che devono intervenire nel caso di un disastro di qualunque tipo, piccolo, medio o grande, per sapere cosa fare, dove andare, dove era l'ospedale più vicino. Quindi ha preso delle informazioni proprie, ma le ha messe su una mappa e le ha rese disponibili in due formati diversi, uno per tutti e uno per gli operatori specializzati. L'azienda di trasporto locale, non vi posso ancora fare il nome, sta per lanciare la possibilità a tutti i suoi dipendenti, parliamo di qualche migliaio, che non sono dipendenti che stanno davanti a un PC, ma che sono quelli che portano i tram, o gli autobus, o la metropolitana, di comunicare con l'azienda e di comunicare con i cittadini con degli strumenti che non hanno oggi. Sta pensando di dare ai cittadini la possibilità, con questi affarini qua, di votare l'autista più bravo, o il più cattivo, semplicemente dicendo su che autobus erano, e a che ora, ma tanto questo lo fa da solo il sistema, e dicendo che questo autista è stato bravo e premiando i dipendenti bravi. Magari quelli cattivi lo facciamo, però non è una decisione nostra. Una grande regione del nord Italia sta per lanciare un servizio, ha costruito un canale di comunicazione con tutti i produttori di cultura del territorio. Quindi ha detto, se tu fai cultura, io ti apro un canale fra me, regione e te. raccolgo le informazioni da te, le codifico, le rendo disponibili ai cittadini sul portale della regione. In tempo reale. Molto facile. Per tutti. L'ultimo, e poi chiudo, a Reggio Emilia, sul portale dei giovani del comune, tramite le funzioni di calendario, che quindi possono molto facilmente attrarre informazioni e condividerle, sono mappati tutti i momenti di concerti, mostre, musei, qualunque cosa che il comune voglia raccontare come momento culturale o di divertimento puro per i giovani del comune. E l'ha fatto senza dover mettere su un'infrastruttura gigantesca. E l'ultimo che cito, perché non esiste ancora, ma è un'idea, perché è un'idea che mi ha detto ieri qui al Forum PA il responsabile dei sistemi informativi di quella ASL Medio Friuli che vi dicevo all'inizio: perché non usare il calendario, che è uno strumento banalissimo, che è un'agenda, niente di più, per fare qualcosa di nuovo? E sapete cosa vogliono fare? Vogliono darlo in mano al CUP, in maniera centro unico di prenotazione, in maniera che quando io telefono per prenotare la visita di un medico, l'operatore possa vedere il calendario del medico e mettermi già l'appuntamento dentro. Non gli serve un CRM da 10 milioni di euro per fare questo, gli serve per fare altro, oppure per gestire la turnistica in ospedale, chi fa le notti, chi fa i weekend, che oggi si gestisce, e l'ho visto perché mia moglie lavora in ospedale, così, con un pezzo di carta, creando molti problemi ai pazienti e agli operatori. Qui chiudo perché credo di aver raggiunto i 5 minuti, ma volevo lanciarvi delle idee di cose che esistono già e che con tecnologie molto facili e molto, in qualche caso anche molto economiche, si possono fare per la pubblica amministrazione, per se stessa e per il rapporto con noi, con tutti noi.
Bene, mi pare evidente allora che non stiamo parlando di cose futuribili, stiamo parlando di processi che investono la nostra realtà, particolarmente le situazioni locali più dinamiche, che bisogna in qualche modo utilizzare per tutto lo spirito innovativo che riescono a quel senso del cambiamento, no, che riescono a imprimere l'intero sistema.